Nuovamente in diretta qui su TMV Radio, Maracanà, ore 15.05, Lucio Marinucci in studio, accanto a me sempre Stefano Impallomeni.
Ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti.
Ci ha raggiunto anche Alessandro Santarelli.
Ale. Ciao Lucio.
Ciao Alessandro.
Buongiorno, complimenti per la pettinatura Lucio, non perde un capello.
Perfetto.
Cosa ancora no, fortunatamente.
Perfetto.
Poi vedremo più avanti, diamo anche il buon pomeriggio però ai nostri ospiti in collegamento, Claudio Zuliani. Claudio, ben ritrovato.
Ciao, buona
Eccola
a tutti.
Ciao, ciao.
Ciao pomeriggio. Claudione.
E anche il ben ritrovato a Giovanni Cobolli Gigli. Giovanni, ben ritrovato anche a te.
Buongiorno a tutti, grazie.
Grazie a te per essere con noi. Il tema inevitabile della Juventus è quello del centenario, ovviamente, della presidenza Agnelli. Abbiamo visto anche tutte le immagini, le parole di Elkan. Al momento riparto da te, Alessandro. Insomma, tutta questa atmosfera, che tipo di idee, di sensazioni ti lascia? Perché poi è inevitabile che anche sia un susseguimento di tutte quelle che erano state delle problematiche societarie invece precedenti all'ultimo anno.
Ma guarda Lucio, diciamo che da sabato sono successe alcune cose che hanno riportato un po' di buon umore all'interno di una tifoseria come quella juventina, che ormai da 4 anni che vive ogni giorno sul filo di una crisi di nervi. Sabato la Juventus ha vinto il derby, che non è mai scontato. Ha fatto una buona partita nel secondo tempo, non bellissima nel primo, ma comunque intelligente. Poi c'è stato il ritorno della tifoseria organizzata, sì. Tra l'altro ieri ne ha parlato anche lo stesso John Elkann, il che, come abbiamo raccontato su Radio Bianconera e su Bianconera News, ci ha fatto, è stato, come dire, la conferma del fatto che la società ha voluto fortemente il ritorno della tifoseria organizzata. E poi c'è questa 2 giorni, iniziata ieri e che si concluderà questa sera, dove si va a celebrare questo centenario. Quindi dopo un periodo che, attenzione, non è che adesso sarà tutto miele, perché certo, questa squadra è destinata, secondo me, a degli alti e bassi, però ecco, una 15 giorni in cui il risultato è arrivato, la classifica tutto sommato non è
lì,
non è cattiva, la Juve è lì, ecco, un sorriso, un attimo di serenità fa sicuramente bene.
Un po' di ciel sereno, quindi, dopo tutte le nubi ovviamente che abbiamo analizzato. Prima di tornare anche da te Stefano, poi coinvolgo prima Claudio Zuliani. Claudio, anche tu vedi un po' più di distensione a livello umorale in questo momento in casa Juve?
Sì, sì, sono d'accordo con quello che ha detto Alessandro, cioè in questo momento, ma non tanto è per la vittoria del derby, non me ne vogliono i cugini del Toro, però insomma negli ultimi 20 anni e passa è più facile dircelo che perderlo, insomma, questo derby per la Juve, quindi non era quella la partita che doveva far rasfrenare, è tutto l'insieme delle variabili, quindi insomma lo stadio che torna a essere uno stadio colorato, con calore, con la gente che incita, che segue la squadra, il risultato che non fa mai male, la classifica che inizia comunque ad assumere un contorno interessante rispetto a quello che è l'obiettivo finale, che io sinceramente ancora non che non abbia capito, ho capito benissimo, però non perdo speranza di avere qualcos'altro, e quindi insomma, nonostante tutte le problematiche che la Juventus sta affrontando, non ultima quella di non avere il centrocampista più forte che Pogba, l'atmosfera è serena.
Atmosfera serena anche per te Giovanni, vado da Giovanni Cobolli Gigli, insomma questo momento della Juventus un po' più disteso?
Diciamo che la mia personale crisi di nervi, per citare ciò che è stato detto prima, si è ridotta in questo periodo. E comunque sul derby sono d'accordo relativamente, nel senso che il calcolo delle probabilità che dice che la Juventus parte da una decina di più di derby vinti, dice che un bel momento la probabilità è anche si perda, e quindi non averlo perso e averlo vinto con un 2-0 è una bella soddisfazione, premesso che per me il vero derby è quello con l'Inter. Comunque
derby d'Italia un po' più allargato, Stefano, ne avevamo parlato prima della vittoria nel derby della Juventus,
la storia è infinita, questa, come la storia della Juventus, 100 anni insomma sono un record, soprattutto con una proprietà, la stessa proprietà, credo che sia una cosa unica. E credo che la Juventus possa dimostrare ancora una volta, per l'ennesima volta, come la raba finisce, di risorgere anche da momenti difficili. Lo ha fatto in passato dopo Calciopoli, e credo che abbia i mezzi, gli strumenti economici e una famiglia che ha un amore infinito nei confronti di questo club, lo ha dimostrato per un secolo, e quindi continuerà a farlo, credo, correggimi se sbaglio Alessandro, che ci sia una ricapitalizzazione
importante.
Sì, sì,
è stata annunciata di circa 200 milioni di euro.
Non mi sembrano pochi.
Beh, diciamo che la proprietà alla fine ha messo un miliardo nella Juventus in questi ultimi anni, è l'unica, perché mi sembra che in un momento in cui tante società hanno l'acqua alla gola, avere una proprietà alle spalle che ricapitalizza, insomma, non è poco, anzi.
Soprattutto in questo modo, poi guardando alle cifre, però si è parlato anche, ovviamente era presente alla presentazione Massimiliano Allegri, che ovviamente è stato anche poi, tra virgolette, confermato ulteriormente, non che servissero delle parole ufficiali, però si è detto proseguire con lui, ampliare ancora la bacheca, dato che poi c'erano le immagini anche lì con il presidente Elkan, insomma... Anche Allegri è un punto fermo della Juventus del futuro?
Guarda Lucio, io ho un'idea personalissima, che non so se Claudio condivide. L'ideale sarebbe arrivare a giugno, anzi a maggio, con un trofeo. Purtroppo la Juventus ne ha soltanto due da poter contendere, perché uno gli è stato tolto, perché ricordiamo sempre che la Juventus sul campo è arrivata terza e c'è qualcuno che è arrivato quinto e che oggi è in Champions e che ha beneficiato anche dei soldi. Ma non per attaccare il Milan, ci mancherebbe altro, no, il Milan non c'entra niente in questo. Quindi l'ideale per me sarebbe arrivare con un trofeo, è chiaro, lo scudetto è un sogno, io continuo a pensare che la Juventus al momento non sia attrezzata, però deve rimanere lì, ma anche eventualmente la Coppa Italia, e poi un grandissimo abbraccio, un saluto, e si cambia anche filosofia di campo, insomma, questo è quello che a me piacerebbe vedere quest'anno, con Allegri che rimarrebbe comunque uno dei totem degli ultimi anni della Juventus, cioè, gli darei uno spazio all'interno del museo.
Museo però, quindi anche qui una ventata d'aria fresca, un nuovo corso, sei stato chiamato in causa Claudio, quindi ricoinvolgo anche te appunto su Massimiliano Allegri, sul futuro di conseguenza non solo societario ma anche tecnico dei bianconeri.
Ma guarda, lui ha ancora 2 anni di contratto, quindi questa stagione è la prossima. A partire da Agnelli che l'ha voluto e rivoluto, a Ekka che l'ha confermato e riconfermato, ha aggiunto che doveva essere il suo nemico giurato, che ha detto che è la nostra punta di diamante, passando per Cherubini, adesso ti faccio tutto l'elenco fino al magazziniere, tutti quando parlano in Juventus di Allegri, tra virgolette, lo confermano e si augurano un futuro con lui. Poi ci sono i tifosi dall'altra parte che sappiamo hanno la loro bella divisione costante, perché altrimenti non sarebbero i tifosi della Juve, che devono sempre dividersi anche quando si vince, più quando si perde. Però di fatto lui ha 11 titoli, gli è stata tolta una Champions che era nostra, quindi secondo me se quest'anno vince un titolo magari anche minore, l'anno prossimo gli dai la possibilità nell'ultimo anno di rigiocarsi la Champions dove ha fatto 2 finali, poi dopo si vedrà. Ma guarda che io dalle parole di Elkan e da quello che annuso non sono mica così convinto come pensano i tifosi che finisca qua l'avventura di Allegri alla fine del contratto.
Anzi, sembra appunto una ulteriore anche di riconferma. Certo. Quindi fiducia nei confronti del tecnico. Intanto notizia dell'ultimo minuto, purtroppo Sinner cade negli ottavi di finale contro Shelton, 1-2, aveva vinto il primo set Sinner 6-2, poi perso 3-6, 6-7, un tiebreak drammatico, però complimenti al classe 2002 statunitense che ha giocato una grande gara. Ritorniamo però sulla Juventus, Giovanni, torno anche da te appunto sulla questione Massimiliano Allegri, quindi anche sul suo futuro all'interno dell'organigramma della Juventus.
Io sono convinto che questa è una buona decisione e che, anche se so che una buona parte della tifoseria della Juventus in questo momento è critica nei confronti di Allegri e del gioco di Allegri, io trovo che sia giusto averlo riconfermato, trovo giuste le parole che sono state dette e non dimentico, dicendo questo, che Allegri ha portato dei risultati molto importanti nella sua vita juventina. Dopodiché in un campionato in cui dopo 8 giornate di gioco si pensa già a cambiare l'allenatore di una squadra molto importante, il fatto che invece l'allenatore si dimostri consistenza e coerenza con le proprie scelte, io lo trovo una cosa giusta, e quindi, essendo io molto spesso critico nei confronti dell'ingegnere Khan, in questo caso apprezzo la sua dichiarazione e le decisioni che sono state prese. Decisioni che sono state prese dal consiglio di amministrazione della Juventus, perché l'ingegnere Khan è il proprietario, ma chi decide è il consiglio di amministrazione di una società quotata in borsa.
Assolutamente, Stefano, chiudo il giro per Allegri con te. Comunque prima avevi detto che c'era una Juventus che ti aveva convinto tutto sommato anche nella vittoria contro il Granata.
Sì, a patto che mantenga questa concentrazione, questa applicazione, questa umiltà nel capire che esistono dei limiti in una rosa, secondo me, competitiva per lottare. La penso come Alessandro. Poi tra l'altro, Alessandro, abbiamo parlato anche prima dell'inizio del campionato. Sì. Non ho mai pensato a una Juventus favoritissima, una Juventus che può entrare nella lotta del titolo, che confina con l'alta classifica ed è la prima di quel gruppone che deve poi, cioè la quarta, ecco, quella quarta,
bazzica un po' tra quelle zone.
Però se arriva con grande, cioè la Juve per tradizione, se te la ritrovi lì nel gruppone, nella volata finale, poi abbiamo detto a marzo con un impegno a settimana, le altre bisogna
tutte
vedere che faranno. E
tra l'altro, Stefano, questa è stata la settimana, la prima in cui la Juventus ha sfruttato, esatto, il turno di coppe delle altre, perché le altre è hanno vero, più o meno, a parte il Milan, mano non mano, ma insomma
poi il doppio impegno lo senti a novembre, dicembre
hanno, lo ha sfruttato, la perché terza, l'Inter partita, male, il Napoli lasciamo perdere, poi chi c'è, il che Milan è andato, l'Atalanta ha perso,
Lazio, diciamo,
la Lazio ha vinto, ma era uno scontro un diretto, e qui la Juve ha guadagnato punti su tutti, addirittura poteva fare l'unplane se magari il Milan pareggiava. Quindi questo è stato il primo segnale, poi giustamente dici te, andando avanti si vedrà. Io credo che se la Juve arriva a questa distanza e a gennaio qualcosina fa, allora lì le cose potrebbero cambiare. Oggi ancora
è giunto, mi sembra che abbia aperto anche
giunto
questo,
sì, aperto
adesso
anche
ci andiamo
quello, sì,
assolutamente, sì, perché effettivamente ha detto qualcosa, un colpo a gennaio, vediamo. Sostanzialmente si parla molto della Francia, anche molto di profili giovani, c'è Cerchi, ovviamente Diawara, che sono tutti elementi che potrebbero far comodo a centrocampo.
Nel frattempo si è ritrovata la mano di Pulisic, mi chiedono da casa.
Con le immagini non c'è la certezza, come dicono, il 100% non c'è, anche lì.
Ah, non c'è la certezza.
Sì, un capitolo, insomma.
Il domani non c'è certezza.
Del man non c'è certezza in
del
questo
man
caso
è carina.
Del man esclusivamente del man di Pulisic. In questo senso, però, dicevamo, i colpi quindi della Juventus soprattutto orientati a centrocampo. Ovviamente si faceva anche il nome di Højbjerg, che trova poco spazio in questo momento al Tottenham.
Però lì c'è un problema relativo alla Coppa d'Africa, perché il Tottenham perderà, mi sembra, due centrali.
Sì, sono entrambi lì.
Vero, che vanno in Coppa d'Africa, quindi Højbjerg potrebbe rimanere. Soprattutto. Chiedono 30 milioni, mi sembrano oggettivamente tanti per un ragazzo che ha fatto bene, ma quest'anno è un po' ai margini. Ma
poi non favorisce questo fatto che il Tottenham adesso attualmente è in testa alla classifica.
Bravo, non favorisce pure questo. Però la Juve lì in mezzo al campo qualcosa deve fare per forza, sì, per forza, perché diciamo che in maniera un po' ingenua, secondo me, ma con Claudio ci siamo confrontati tante volte anche Radio Bianconera, si è deciso di puntare su Pogba, ma anche con te, Stefano, per l'inizio del campionato, giocatore che ha fatto 80 minuti l'anno scorso. Poi purtroppo è successo quel che è successo, sì, quindi errore su errore. Bisogna che a gennaio anche numericamente un giocatore venga inserito.
Sì, sì, sì.
Eh sì, proprio per le dinamiche di cui parlavamo, Claudio, anche a te che cosa serve alla Juventus eventualmente sul mercato a gennaio?
Secondo me la Juventus, cioè la domanda è tendenziosa, in relazione a quale obiettivo, quarto o primo?
Zona Champions, poi con forse un balcone, una vista eventualmente anche più avanti, perché
allora,
come detto il calendario può agevolare.
Zona Champions non ha bisogno di fare niente sul mercato, va bene così, ha tutte le possibilità per entrare nelle quattro. Se parliamo di obiettivi più consoni alla Juve, la sua storia, visto che oggi sono 100 anni della proprietà Agnelli, non oggi come giorno, ma oggi come anno, e quindi parliamo di primo posto, lì sicuramente come rosa è ancora non all'altezza sicuramente della sua di prima, ma in particolar modo di quella delle due milanesi che sono in testa a questo campionato, però secondo me più che mercato, dove Giuntoli non avrà disponibilità economica perché l'aumento di capitale, la ricapitalizzazione serve per mettere a posto il bilancio e non per fare il mercato, quindi non avrà Giuntoli neanche sul mercato di gennaio possibilità di operare dal punto di vista economico, se non con delle occasioni, ma voi mi insegnate che al mercato di gennaio un'occasione che ti cambia l'annata non la trovi mai, tranne l'eccezione che conferma la regola, visto che saranno in Juve la ripresa del campionato. A me viene in mente quel mercato di riparazione dove la mela marcia David, allontanata dallo spogliatoio del Milan, arrivò a Torino e ci fece vincere il campionato.
È vero.
Quindi ho quell'unica speranza lì.
trovare quindi sostanzialmente il coniglio dal cilindro. Torno anche da Coboli Gigli, Giovanni, pure tu, insomma, sul mercato che idee ci possono essere guardando proprio alle manovre di operabilità?
Si è liberato il posto di Pogba, spiace a tutti, ma il ragazzo ha commesso un errore e quindi purtroppo se ne deve andare. Si è liberato il posto di Pogba e quindi dal punto di vista anche, diciamo, di salario, di retribuzione, c'è uno spazio senza intaccare molto quei 200 milioni, perché come giustamente ha detto qualcuno prima, quelli servono per risanare un bilancio di una società che ha perso circa 700 milioni in 3 anni, compreso la perdita di quest'anno. Giusta la ricapitalizzazione, secondo me, a livello di capogruppo non volevano farla, poi si sono accorti forse anche con le buone spiegazioni che può aver dato Ferrero che bisognava tirare fuori altri 200 milioni. Credo che ci sia lo spazio per rinforzare il centrocampo e per trovare sostanzialmente una persona che sia il sostituto di Pogba e che naturalmente guadagni meno di quello che guadagnava Pogba. Io sono un po' più ottimista nei confronti della Juventus dopo proprio la vittoria del derby, e devo dire anche, ed esco dalla domanda, che io ho qualche speranza che la Juventus faccia delle buone cose a Milano col Milan. Per tanti motivi, perché dovrebbe trovarsi con una squadra di nuovo a organici pieni, i due attaccanti spero che entrino, e anche perché giocando sulle situazioni difficili della squadra del Milan, il Milan dovrebbe avere almeno 2 assenze importanti.
Sì.
E quindi credo che la Juventus dovrebbe dimostrare a noi tifosi, ma in primo luogo a se stessa, di farcela a fare una bella partita a Milano col Milan e di battere il Milan. E questo sarebbe veramente qualcosa che darebbe forza, coraggio, determinazione al gruppo, e un innesto fatto a sostituzione del salario di Pogba ai primi di gennaio potrebbe veramente portare la Juventus anche sopra quel 4° posto che è il limite minimo a cui la Juventus deve arrivare.
Beh, vincendo la Juventus andrebbe a -1 in quel caso dal Milan, e poi il Milan, giusto ricordare che appunto le assenze sono quelle di Theo Hernandez, che è stato ammonito, e Maignan espulso.
Ma guarda, ha ragione il presidente, perché poi la Juve in questa nuova porzione di campionato fatto di 4 partite, perché poi ricordiamo che ci sarà l'ennesima sosta,
un'altra sosta di novembre
nazionali, però la Juve ha 2 trasferte molto delicate: Milano col Milan e Firenze con la Fiorentina. In casa invece ha 2 partite, diciamo, più alla portata: Verona e Cagliari. Ecco, questo quarto di campionato, questo quarto paese, secondo me ci dirà molto sulla Juventus, perché le 2 trasferte sono molto interessanti, guarderanno in faccia la squadra.
Sì, sono probanti, chiaramente, sì. Veri test. Chiudo il cerchio anche con te, Stefano, sì, su questo, sul mercato, se eventualmente pensi anche possa arrivare qualcosa.
Pogba esce, qualcuno dovrà necessariamente entrare, io farei anche qualcosina in difesa, però poi bisogna vedere poi. Se ci sono
numericamente, Stefano, ci sei, appunto, ricordando anche quello che diceva Claudio prima, che insomma serve l'occasione lì, numericamente tutto sommato ci sei, anche Usen che eventualmente puoi portare dentro, dove numericamente sei proprio indietro a questo punto a centrocampo.
No,
considerando
sì,
che poi McKennie
un innesto di qualità,
fa l'esterno, quindi
servirebbe un innesto, secondo me, di qualità che potrebbe magari alzare il livello, tutto qui, non tanto a livello numerico, perché sei la Juventus, perché devi poi lottare per qualcosa di importante.
Noi abbiamo parlato tanto quest'estate di un giocatore, vero Stefano, che vabbè, guarda, oggi è quello che un po' ha preso la copertina, cioè Lukaku, quel tipo di operazione.
Hai fatto lo scoop, perché...
No, non ho fatto lo scoop, ma ti raccontai che andava alla Roma,
l'hai portato tu a Roma, sì, sei stato il primo a dirlo, tutti ridevano.
L'indiscrezione invece,
però, alla Juventus
io non ti credevo affatto,
lo so.
Poi non ti credevo affatto, perché hai detto Bacheca, Coppa Italia, Roma.
No, beh, quello è un discorso.
Un altro tasto, ovviamente, se no apriamo il vaso di Pandora.
Un po' più una presa in giro che io ho accettato in maniera molto simpatica.
Di buon grado, insomma, vedremo quello che poi si potrà fare. Cerchi è un giocatore di talento, 2003, però anche molto cercato appunto a livello europeo, sul taccuino di tante squadre. Chiudo rapidamente anche la parentesi Juventus, perché poi abbiamo discusso prima, Stefano, chiaramente del Napoli, sì, di Aurelio De Laurentiis, che ha rubato la scena con le sue dichiarazioni. In questo senso volevo riconvolgere anche proprio
le rileggiamo per l'ennesima volta, per l'ennesima, forse l'ottava,
tanto non fanno mai
però
male,
però non fanno mai male,
perché che secondo sono pesantissime,
sono molto caratteristiche, cioè raccontano un po' il carattere,
ma gliel'hanno detto a Garcia, perché se no non si deve proprio ripresentare, cioè,
sì, anche pensa che bel risveglio scoprire che ci sono tutte queste
al presidente Coboli,
esattamente, proprio per un commento alla situazione. De Laurentiis ha detto, facendo un riassunto con Garcia, sto vivendo un momento, no, prenderò le decisioni opportune quando sarà il momento di prenderle. Molti ci hanno visto un messaggio abbastanza delineato, presidente, appunto sapendo quelle che sono le dinamiche proprio anche comunicative, che tipo di significato e di peso dà a queste parole, anche e soprattutto in ottica futura?
Che sicuramente De Laurentiis sta pensando anche a un altro, anche sta vedendo la possibilità di trovare un altro allenatore. Non è che sulla piazza ce ne sono molte, poi c'è alcuni nomi importanti che sono liberi, ma diciamo che De Laurentiis non ha avuto mai molta fortuna con gli allenatori, nel senso che anche nomi molto importanti poi sono andati in crisi di rapporto con lui. Nel caso di Garcia, allora la crisi sarebbe dopo 7, 8, 9 settimane, mi sembrerebbe un po' eccessivo. Però è vero che in questo momento il Napoli non dà ai tifosi le soddisfazioni che dava prima con Spalletti, ed è vero anche che Spalletti se n'è andato dal Napoli, a mio modesto avviso, perché ha considerato che una PEC come avviso di rinnovo del contratto, non di rinnovo, di proseguo del contratto, fosse un po' oltraggiosa, e conseguentemente è nata sostanzialmente la separazione tra De Laurentiis e Spalletti. Da qui viene fuori il carattere di De Laurentiis, che è una persona che indubbiamente ha dei grandi numeri, perché ha portato il Napoli dalla Serie C alla Serie A, e l'ha portato anche a livelli importantissimi di risultati per arrivare fino allo scudetto, però è una persona che sostanzialmente è convinto di essere Dio in terra. Mi pare che Spalletti lo chiamasse il sultano, ho letto una cosa del genere, e quello è un po' un limite, perché chi è convinto, pur essendo molto bravo, di essere bravissimo, è convinto di saper fare tutte le cose, da presidente, forse addirittura al custode dello spogliatoio, e si riempie di troppi incarichi, e quindi può anche commettere degli errori. Credo che la ricerca del nuovo allenatore per sostituire Spalletti per De Laurentiis sia stata abbastanza difficile, perché credo che alcuni allenatori si sono defilati, conoscendo quelli che sono stati i rapporti tra De Laurentiis e gli allenatori precedenti. Dopodiché viva De Laurentiis, perché comunque ha vinto lo scudetto, il Napoli ha giocato benissimo l'anno scorso, forse non tanto per merito suo come lui pensa, ma più per merito di Spalletti, e vedremo come vanno avanti le cose.
Rapidamente la stessa domanda anche a Claudio, poi anche a te Alessandro. Claudio Zuliani,
su De Laurentiis?
Sì, su questa situazione che ovviamente tiene un po' il banco adesso.
Ma secondo me lo tradisce l'eloquio. Cioè lui parla così bene dei suoi allenatori che alla fine si deve separare.
Mi sembra chiaro, Alessandro?
Ma guarda, io al di là del fatto che ne ho parlato spesso anche con Francesco Gringalli nella trasmissione che facevo a fine settimana, io non ho una grandissima stima per Garcia, sono sincero. Però De Laurentiis l'ha spiegato in maniera perfetta il presidente Coboli Gilli. Cioè, prima ha raccontato che aveva fatto un casting di 40 allenatori, raccontando un po' alla Cinepanettone come sa fare lui, perché lui ha cercato altri allenatori e tutti hanno detto di no. Poi è andato su Garcia. Ma il problema vero è che i tifosi del Napoli dovrebbero chiedere perché Giuntoli e Spalletti sono scappati a gambe levate da Napoli. Perché? Perché evidentemente
pagando di loro tasca.
Pagando di loro tasca, perfetto. Vero. Perché evidentemente non ce la facevano più. Allora, De Laurentiis, grande presidente, tutto quello che vogliamo, però lui non ha sentito suo lo scudetto, perché lo scudetto di Giuntoli, di Spalletti e della squadra. È andato lui in primo piano e questi sono i risultati.
Interessante anche questa dinamica. Perfetto, prima, Stefano, ne abbiamo parlato. Sei d'accordo, quindi sposi la linea
più o meno, insomma.
Alessandro, io, il faraone, non sultano, qui siamo faraone.
Il mio faraone però viene prima del sultano.
Sì, tu sei prima. quindi, antecedente.
Secondo me Farone è ancora più, più bello, rende più l'idea.
Farone, come detto, senza piramide, perché arriva direttamente poi a comunicare anche con tutti i rami. È stato un blocco estremamente interessante. Io, Alessandro, innanzitutto ringrazio anche te per la presenza qui in studio, ringrazio anche Claudio Zuliani e la presidente Giovanni Cobolli Gigli, grazie ad entrambi per questa mezz'ora.
Grazie, buon pomeriggio. Grazie a voi.
Stefano, noi
grazie a voi, io sto raggiungendo la festa della Juve, l'obiettivo è uno solo, foto con da una parte Conte e dall'altra Allegri, didascalia, DNA Juve, l'importante è vincere.
L'aspetto sul telefonino, Claudio.
C'è la promessa, grazie ancora. Ciao. Stefano, noi ci ritroviamo qui tra pochissimo, anche perché nel prossimo blocco spazio invece a delle vittorie importanti, il numero perfetto, i tre punti e tre gol segnati da Lazio e Fiorentina, sempre qui a Maracanã su TMV Radio, dopo il